Quarta domenica di Quaresima in Letare, la Chiesa comincia a rallegrarsi per l'avvicinarsi della Settimana Santa. Avrete notato il Vangelo di oggi, la celebre parabola del Padre misericordioso, del figliol prodigo, come si vuole dire, e secondo questo brano, secondo questo testo del capitolo 15 di Luca, davanti a Gesù gli uomini è come se si dividessero in due grandi categorie di persone. Ci sono quelli che lo ascoltano, lo accolgono, e quelli che invece mormorano su di lui, su quello che è, che fa. Alla prima categoria il testo ci dice che appartengono i pubblicani e i peccatori. Cioè lo accolgono queste persone, gente che ha una pessima reputazione in genere, gente ferita, persone che proprio non ce la fanno a sistemarsi, a vivere una vita per bene, a vivere una vita, insomma, che possa guadagnare maggior reputazione. Mentre alla seconda categoria appartengono invece scribi e farisei, cioè campioni di vita religiosa. Gente dalla buona fama presso gli uomini, persone che hanno sempre una parola su tutto, come gli influencer di oggi, quindi persone influenti, persone che sanno stare al mondo e cadono sempre in piedi. Una nota immediata dell'evangelista che possiamo osservare è che la prima categoria si avvicinano a Gesù, pubblicani e peccatori, dei secondi non lo si dice. Perché? Perché la Bibbia afferma ripetutamente nella storia di Israele, nell'Antico Testamento, che la mormorazione allontana da Dio. Come ci ricordava proprio la seconda lettura, non so se ricordate, di domenica scorsa, la prima lettera ai Corinti, al capitolo 10, quando San Paolo dice che una gran parte del popolo eletto cadde nel deserto per le continue mormorazioni e non videro la terra promessa. Però, a ben vedere, con questa celebre parabola che chiude il trittico di parabole del capitolo 15 di San Luca, Gesù dirige il suo insegnamento proprio a tutti quelli che rientrano nella seconda categoria. Cioè, questo ciclo di parabole è per tutti, ma in particolare per loro, per scribi e farisei. Perché? Perché l'amore di Dio vuole salvare a tutti i costi anche chi ad esso, cioè a Dio, al suo amore, si sottrae volutamente. Quindi potremmo dire, continuando a leggere la parabola, che la prima categoria, peccatori e pubblicani, è ben rappresentata dal figlio minore della parabola. Storie di chi, cioè correndo dietro alle illusioni di questo mondo, si ritrova poi deluso e totalmente impoverito dalle proprie scelte sbagliate. Persone che, toccando il fondo del male in cui sono impelagate, avvertono però nel profondo una misteriosa nostalgia che li spinge a far memoria di quanto si è ricevuto. E allora queste persone che sentono questa nostalgia hanno il coraggio di riconoscere il vuoto che c'è nella propria anima e sono dunque aperte alla rivelazione che Dio vuol fare, vuol donare di sé. E pertanto, come vediamo in quel che accade, appena ritorna il figlio minore, è sufficiente questo movimento interiore provocato dalla nostalgia per far scoccare l'ora suprema della conoscenza del Padre, della conoscenza cioè di Dio. Notate la preparazione delle parole del figlio prima dell'incontro, cioè nel riconoscere di aver sbagliato tutto, non sentendosi più degno di essere chiamato figlio, si propone di avanzare una richiesta al suo papà, e cioè di non essere trattati più appunto come figli. E invece la sorprendente scoperta, ancor prima che il ragazzo proferisca queste sue parole, Perché quando ancora era lontano, dice il brano, vedendolo rientrare, il padre esplode in un comportamento assolutamente inspiegabile. Ecco, perché? Perché vediamo che gli corre incontro proprio come un giovanetto e lo copre di abbracci e di baci. E poi i comandi diretti agli inservienti che hanno un solo scopo, un solo significato. Quale? Il ragazzo riesce a dire un po' le parole che si è preparato e poi il padre in fondo, in tutti quei comandi, che cosa cela? Ah, tu mi dici che non sei più figlio? Dici a me che non vuoi essere considerato più tale e vuoi essere considerato come un servo? Io invece ti dico che sei sempre mio figlio e per questo ordino subito una festa grandiosa con tutti, perché ora tu sei qui con me. La seconda categoria degli uomini, cioè la categoria che abbiamo detto degli scribi, dei farisei, di quelli che mormorano contro Gesù, è altrettanto ben rappresentata dal figlio maggiore della parabola. Gente fedelissima ai suoi doveri, talmente fedele che a un certo punto la loro stessa vita arriva a identificarsi con il proprio dovere. E come tutti quelli che interpretano a un certo punto la propria vita come un dovere, solo un dovere, si perde lentamente la sensibilità alla festa, alla gioia. E il figlio, a un certo punto, dice il testo, rientra dai campi, ferma un inserviente perché sente musica e danze che arrivano alle sue orecchie e chiede insomma ragione, chiede motivi. E la risposta di quell'inserviente scova nei meandri più profondi del suo cuore quello che possiamo chiamare il peccato del giusto. Dice il testo, egli si indignò e non voleva entrare in casa. È arrabbiato. Cioè, dopo aver ricevuto la motivazione, è tornato il fratello e il padre ha indetto questa festa sulla soglia di casa, e questo è molto importante, questo dettaglio della parabola, prova un sentimento di profondo risentimento, di rifiuto di questa scena a sorpresa che, notate bene, si presentò alle orecchie attraverso l'inserviente, ma non si è presentato ancora davanti alla sua vista, perché non è entrato in casa. Come dire, la parabola è come se ci volesse dire non può vedere chi è Dio, cosa fa Dio per l'uomo, colui che prima non lo ascolta e non l'accoglie. E qui vediamo l'intento più intimo della parabola raccontata da Gesù. Raggiungere a tutti i costi chi gli è vicino solo apparentemente, come il figlio maggiore. E quante persone nella Chiesa sono solo vicine fisicamente, ma hanno il cuore lontano da lui come quel figlio. Infatti il testo ci dice, versetto 28, suo padre allora uscì a supplicarlo, non a pregarlo, non a fargli un semplice invito, fratelli, a supplicarlo. Adesso possiamo capire allora meglio le parole di Paolo nella seconda lettura, che ha una chiara coscienza del suo mandato, della sua vocazione, dell'incarico ricevuto, e dice quell'espressione celebre, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. La supplica del padre della parabola è proprio la supplica dell'apostolo e di chiunque è veramente ministro del Dio dell'amore e della misericordia, nostro Signore Gesù Cristo. Allora, adesso possiamo concludere dicendo che si delineano meglio i tratti del volto del Padre, ecco, dopo che vediamo questa azione di uscire da casa per cercare di far entrare il fratello maggiore. Perché il padre è il vero protagonista della parabola. Un padre che inizialmente sembra avere problemi con uno solo dei suoi figli e invece alla fine sembra che ne avesse con entrambi. Ma è il padre che aveva problemi? O non sono forse i figli che hanno qualche problema con lui? Ecco, Egli si manifesta al figlio più giovane con un amore non umano, in una simmetria della condotta che non può essere spiegata razionalmente. Pensate, uno che gli ha buttato via tutta l'eredità è Dio che gli corre incontro. Insomma, c'è qua un aspetto di pazzia in questo, neanche un rimprovero, neanche un momento, ma che cosa mi hai fatto? Hai visto come ti sei ridotto? Niente, niente. Un totale amore, anzi, che aumenta, che sembra aumentare e scaricarsi addosso a quel ragazzo. Ma potremmo riassumere anche qui questa condotta assolutamente asimmetrica con questa espressione, come se il padre avesse detto al figlio: figlio, tu mi offendi e mi abbandoni? Io invece non ti mollo e ti amo ancora di più. Poi invece si manifesta il padre al più grande dei fratelli con una incredibile umiltà e una supplica struggente, perché non può nemmeno sopportare l'idea che egli non rientri a casa a far festa insieme con lui. E le sue parole fanno appello alla sua ragione, non tanto alla sua ragione, scusate, ma al suo cuore. Leggo gli ultimi versetti finali. Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Vedete, qui non ci sono argomentazioni. Qui c'è soltanto l'espressione di una dichiarazione, c'è la dichiarazione di una necessità, comprensibile solo a chi è disposto ad andare oltre la propria giustizia, cioè oltre quell'immagine equivoca che si ha spesso di Dio, perché Dio è molto più della sua legge. Dio è misericordia e vuole misericordia. Misericordia io voglio e non sacrificio. Buona domenica a tutti.